Buongiorno a tutti e bentornati, io sono Jacopo Palmucci, psicologo e coordinatore educativo e questa è Allena Podcast, podcast interamente dedicato al mondo dell'educazione e della disabilità. Partiamo subito con una premessa doverosa. Abbiamo lasciato un discorso a metà, quello sull'autoconsapevolezza e la sessualità, che merita sicuramente di essere portato a termine. Diciamo anche però che la ripresa delle attività, dopo quello che fu ai tempi il primo lockdown, ci ha costretti un po' a fare delle scelte e dei sacrifici, e il nostro amato podcast è stato un attimo messo in pausa. Ma proprio come un vecchio amico su cui puoi sempre fare affidamento, lo ritroviamo qui, in splendida forma, pronto a darci lo spazio che ci serve per parlare di nuovi interessanti argomenti. Quale migliore occasione dunque per noi se non il 2 aprile, giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, per riprendere cuffia e microfono e provare a scandagliare questo complesso periodo storico in cui ci stiamo muovendo. Come al solito non sarò solo, ma anzi ho il piacere di avere qui con me Adele Carpitelli, responsabile educativo e scientifico del Centro Allenamente. Ciao Adele!
Ciao Jacopo e bentrovati!
Domanda di rito subito per rompere il ghiaccio, come stai?
Sono in un momento di sperimentazione, sto cercando risorse alternative al mio solito vivere, cammino molto, scrivo progetti, penso a mondi nuovi, ipotesi ed alternative per andare un po' più in là con la mente e provare a vivere al meglio questo periodo. Però è innegabile, sono davvero molto affaticata, sia personalmente che professionalmente.
Dunque, 2 aprile, che dal 2007 rappresenta la giornata di consapevolezza sull'autismo, istituita dall'Assemblea Generale dell'ONU per richiamare l'attenzione di tutti sui diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. Parlare di diritti e dignità, del celebrare gli individui sulla base anche delle loro differenze, è sia particolarmente difficile, sia altrettanto opportuno in un anno come questo, caratterizzato a mio modo di vedere da una ricerca a tratti disperata di significati da parte di ognuno di noi. A partire dal senso di questa pandemia e di cosa ci stia dando e togliendo, passando per tutte le battaglie sui diritti umani e l'autodeterminazione di ogni individuo, fino ad arrivare a quanto ognuno di noi si senta rappresentato dalla società in cui vive. Sono moltissime le domande che ci arrivano, a cui spesso non sappiamo che risposta dare. Nel nostro piccolo, allora, armati di buona volontà, proviamo a iniziare a darle delle risposte e partiamo proprio da questo 2 aprile. Che significato ha per te questa giornata, a maggior ragione dopo tanti anni di vita professionale spesi proprio con ragazzi e ragazze con disturbo dello spettro, e che valore gli dai?
Vivo il 2 aprile come un'opportunità, ma non nego che vorrei che il 2 aprile fosse ogni giorno. Un po' come negli ultimi anni i nuovi movimenti post-femministi caldeggiano di non festeggiare l'8 marzo, non c'è niente da festeggiare, i pari diritti dovrebbero essere il pane quotidiano. Credo tuttavia che sia una giornata molto importante. Nel nuovo millennio i cambiamenti culturali non credo si facciano con le battaglie come un tempo, ma con l'informazione. Parlare, far conoscere, raccontare sono dal mio punto di vista le nuove armi. C'è sempre più attenzione da un punto di vista quantomeno culturale alla diversità. Si parla sempre più di diversity and inclusion, anche in ambito lavorativo. Quindi il focus si sta allargando, dalle scuole, dagli ambienti educativi si sta spostando anche verso altri orizzonti. E questo lo trovo grandioso. Tuttavia, probabilmente siamo all'inizio di una strada in salita ripidissima e tortuosissima. Non ci resta che unirci e provare ad andare avanti.
Ecco, questa giornata viene associata ogni anno ad un tema specifico, che pone i riflettori su una tematica specifica e migliorabile per una persona con disabilità. In particolare, ti faccio qualche esempio. Nel 2017 il tema è stato verso l'autonomia e l'autodeterminazione. Nel 2018, promozione del livello di empowerment per le donne con autismo. Nel 2019, tecnologie assistive e partecipazione attiva. Nel 2020, infine, la transizione all'età adulta. Adesso vorrei che tu facessi finta di essere il segretario generale delle Nazioni Unite e ti chiedo quale tema sceglieresti per l'edizione del 2021 e perché.
Bello, mi piacerebbe essere il segretario generale delle Nazioni Unite, anzi in realtà forse mi basterebbe il ministro dell'istruzione, ma forse esagero.
Perché sei umile e giustamente.
Umilissima come al mio solito. Forse te lo immaginerai, col percorso di studi che ho appena concluso non potrei che dirti autismo e mondo del lavoro. Vorrei non tediarti e non tediarvi, perché non è questo il momento giusto, ma i dati sull'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con autismo sono davvero sconcertanti e credo che sia anche colpa nostra. Quindi vorrei partire da qui.
Benissimo, chiaro. E salutiamo adesso le Nazioni Unite, torniamo a Scandicci, che è il nostro territorio, se sei d'accordo.
Assolutamente.
Come centro allenamento non potevamo, ma soprattutto direi che non volevamo lasciar passare questa occasione, abbiamo fatto anche noi la nostra parte, provando a coinvolgere per poi sensibilizzare il territorio appunto in cui siamo inseriti rispetto al tema della valorizzazione dei diritti e delle possibilità delle persone con autismo. Per farlo abbiamo scelto una strada più tortuosa, ma sicuramente affascinante. Non partire da una domanda per poi dare noi una risposta, ma partire dalla risposta stessa per far sì che ognuno poi possa provare a farsi le domande migliori per se stesso. Mi spiego meglio. Piuttosto che chiedere a maestre, professoresse, alunni, genitori e chiunque volesse partecipare che cosa sia l'autismo o che cosa questo rappresenti per loro, abbiamo dato per appurato che ognuno abbia già dentro di sé, sulla base delle sue esperienze, un'idea più o meno precisa al riguardo. Bene, forti di questo, abbiamo proposto un video per i più piccoli e delle citazioni di personaggi celebri, per i più grandi, che non necessariamente fanno riferimento esplicito al disturbo dello spettro, ma che toccano quelle corde lì, diciamo. Da questo, ad ognuno è stato chiesto di esprimere a parole ciò che questi contenuti suscitano in lui o in lei, e tramite un programma si è realizzata una nuvola di parole, la quale permette anche visivamente di individuare i termini più utilizzati e quelli meno. Abbiamo quindi la nostra, anzi la vostra, nuvola di sensazioni, emozioni, pensieri e riflessioni qui davanti a noi, pronta per essere un po', diciamo, setacciata. Prima di iniziare, Adele, vorrei che tu partissi da alcuni dati numerici, giusto per dare anche un'idea dell'ampiezza di questo lavoro, ma anche dell'impegno che ci è tornato indietro rispetto alla nostra proposta.
Grazie alla sensibilità anche dell'assessore all'istruzione siamo riusciti a coinvolgere i 3 istituti comprensivi di Scandicci. Abbiamo proposto questo piccolo laboratorio alle classi degli oltre 90 ragazzi che abbiamo in carico e inoltre a circa 10 classi di istituti superiori. Più tutte le persone che ci seguono sui nostri canali social hanno avuto la possibilità di partecipare, e mi verrebbe anche da dire che chi ascoltandoci non ha preso parte a questo progetto partecipato può farlo, trova tutte le indicazioni sulla nostra pagina Facebook.
Bene, grazie per averlo detto. Tu l'hai fatto, tra l'altro?
Ovviamente io l'ho fatto, ma non vi dirò cosa ho detto, cosa ho scritto, anzi.
Lo capiremo dalle tue parole. Ricordiamo che questo contenuto a cui ci stiamo riferendo è già disponibile, quindi potrete andare a vedere direttamente ciò di cui stiamo parlando, ma adesso, fatta la premessa, iniziamo. Tantissime parole, molte metafore, e iniziamo subito non necessariamente dal contenuto più grande, ma da ciò che ti ha colpito di più e perché.
Come giustamente hai anticipato, abbiamo voluto fortemente proporre qualcosa di differente, che abbiamo definito l'autismo con gli occhi di chi guarda. Cosa si vede da fuori ci interessava moltissimo, senza però far cenno al termine autismo, senza chiedere alle persone cosa pensi sia l'autismo. I cambiamenti culturali partono dal basso e ci faceva piacere capire cosa pensano gli altri. Noi, che viviamo quotidianamente i nostri bambini e ragazzi, siamo dal mio punto di vista molto fortunati, perché abbiamo sicuramente un'immagine molto più nitida. Io, se penso all'autismo, penso a cose buffissime. Ho sicuramente più aneddoti buffi che altro, e questa cosa mi piace tantissimo. Ci sono diverse cose che mi hanno colpito, spero di trovare il dono della sintesi. Mi ha colpito principalmente l'utilizzo del termine diverso, che sta ripetuta veramente un sacco di volte. Qualcuno ha scritto mondo diverso, ci vorrei parlare, perché diverso da chi, da cosa, diverso come, che mondo? Si sta parlando del mondo interiore, del mondo esterno? Non so, qualcuno ha scritto diverso è bello, e anche qui forse avrei di cui chiedere. Diversità, vita diversa. Forse sono io che ho un problema con la parola diverso, tendo a leggerla con una connotazione negativa. Ma lascio il beneficio del dubbio, forse chi l'ha scritto non la pensa come me e credeva di valorizzare la diversità e quindi valorizzare i bambini e i ragazzi con autismo. Non lo so, resto col dubbio. Mi ha colpito moltissimo la parola novità. Mi ha proprio scaldato il cuore. Voglio pensare che un insegnante, un ragazzo, un bambino non ne sapesse niente, e da questa attività che abbiamo proposto e il brainstorming che ha fatto con i compagni abbia imparato una cosa nuova. Sarebbe grandioso, secondo me, non credi?
Sì, era esattamente, poi l'hai accennato giustamente tu, era un po' l'idea con cui noi abbiamo pensato questo tipo di attività, quindi diciamo avremmo avuto successo se davvero
esatto.
Novità fosse inteso in questo senso,
esatto.
Sono d'accordo.
Mi piace pensare che sia stato inteso così.
O forse era riferito all'attività in sé in classe, diceva novità per il gusto di fare una cosa diversa.
Beh,
però comunque lo apprezziamo.
Esatto.
Diciamo che sia visivamente sia andando ad analizzare una a una le parole, la sensazione che torna indietro a me è che ci sia una prevalenza di termini o riferimenti che possono essere letti in termini più negativi che positivi. Faccio alcuni esempi: solitudine, senza pelle, disagio, difficoltà, rigidità, per dirne solo alcune. Pensi che ci sia la tendenza nel campione a cui facciamo riferimento, ma anche provando a generalizzare un po', anche se non si dovrebbe fare, a porre maggiore attenzione sulle criticità rispetto ad un ragazzo o ragazza con disturbo dello spettro? E se sì, cosa pensi che si possa fare meglio per modificare questa tendenza e percezione?
Io me lo aspettavo, cioè io e il mio ottimismo ce lo aspettavamo. Abbiamo lungamente riflettuto con il gruppo di lavoro sulla consegna di questo esperimento partecipato, per non essere noi i primi a dirottare la riflessione sugli aspetti negativi. Tuttavia è accaduto. Credo che culturalmente tendiamo a focalizzarci sulle criticità. Nel 90% dei casi, quando un insegnante fuori da scuola si trattiene a parlare con un genitore, è perché qualcosa è andato storto. Tendiamo a ricordare eventi o episodi sgradevoli o traumatici. Altro esempio: se rispetti il limite di velocità non succede niente, se sbagli potresti prendere una multa, è così. Inoltre credo che ci sia un retaggio comunicativo culturale fatto anche di scelte sbagliate negli anni. Quando dici autismo, nel cervello di chi non conosce o non ne ha esperienza diretta c'è una scissione: Rain Man da un lato e l'immagine tipica, classica, usata da chiunque, di quel bambino dietro il vetro un po' oscurato, un po' appannato, o di un bambino di spalle con le cuffie. Dietro al termine autismo c'è una persona con tanti o pochi sintomi di una patologia assurda e controintuitiva molte volte, però c'è una persona. Comprendo che la generalizzazione e l'etichetta diagnostica tendono a riportare ad una serie di immagini che ovviamente devono essere comuni, però sarebbe bello, tornando poi, no, anche alla domanda precedente, quello che mi avrebbe colpito se qualcuno avesse scritto persona o bambino.
È vero, sono d'accordo con te, anche sulla definizione della patologia che hai dato, che mi è piaciuta molto. Mi colpisce anche un'altra cosa, cioè che alcune parole evidenziate, non molte ma ci sono, fanno riferimento ad una dimensione che definirei, per semplificare, biologico-clinica. Ad esempio, ipersensibilità, patologia, appunto, rigidità, disagio sociale, ma anche cromosoma. Altre invece afferiscono alla sfera del diritto, come appunto avere dei diritti, battaglia, rispetto, diversità, esistenza privata. Queste parole mi colpiscono con la loro presenza in due modi. Da un lato ci sono, quindi hanno un peso nella visione delle persone e allo stesso modo dimostrano che si è iniziato a parlare di un disturbo prendendo in considerazione i termini e le dimensioni che lo caratterizzano, anche quelle più complesse e quindi più ostiche da digerire. Penso che solo facendo una formazione, appunto una sensibilizzazione, sin da piccoli, qualificata e accurata, si possa provare a combattere realmente il pregiudizio ed una visione medicalizzata e assistenzialista della disabilità, che purtroppo troppo spesso accompagna i ragazzi. Dall'altra, infatti, mi colpisce per la sua dimensione ridotta, a livello proprio visivo all'interno della nostra nuvola, delle parole appunto sopracitate e per la loro genericità. Ancora tende ad essere prevalentemente una conoscenza di tipo periferico e marginale. Penso, anzi sono convinto, che non avere accesso ad informazioni precise rischi di fare in modo che una valutazione venga fatta tenendo presente solo il sentito dire o ciò che è la propria esperienza diretta. In termini pratici, il rischio è dunque che la valutazione sulla disabilità tenda a pendere verso una visione fatta di limitazioni, perdita di opportunità, sfortuna, senza invece saper cogliere che possiamo essere noi i primi attori per promuovere le possibilità, anche solo cambiando il modo in cui vediamo l'altro. Dimmi anche un po' cosa ne pensi tu.
Bravissimo, nel senso, hai esplicitato veramente in maniera molto chiara una serie di pensieri che avevo in testa anch'io, assolutamente. Credo che la disinformazione sia il male del mondo, così come il parlare per sentito dire o la ricerca di informazioni da fonti scarsamente attendibili. E credo che tutto questo possa essere combattuto parlando con le persone, fin da molto piccoli, dall'asilo nido in poi, nel modo giusto, con le informazioni giuste, rispondendo ai dubbi, spiegando, facendo esempi. Mi capita spesso, lavorando con diversi insegnanti che hanno bambini con autismo o con altre peculiarità in classe, di chiedere un po' così a bruciapelo, tra una domanda e l'altra: ma cosa avete detto ai compagni di classe? E spesso, non sempre, ma spesso, la risposta è niente, non hanno chiesto niente, tanto vabbè, se ne sono accorti, c'è l'insegnante di sostegno. Ecco, come al solito il problema credo sia di noi adulti, che per vergogna, forse mi viene da dire, non riusciamo a trovare le parole giuste per formare ed informare le nuove generazioni. Il non detto genera in un bambino di 3, 4, 8 anni, credenze, risposte spesso errate. I bambini tornano a casa, chiedono ai loro genitori, che a sua volta non hanno gli strumenti, le parole giuste per spiegare e per raccontare. Insomma, questo diventa un circolo vizioso dal quale, dal mio punto di vista, dovremmo provare ad uscire.
Quali pensi che siano le difficoltà che un genitore può incontrare o incontra nel provare a spiegare quello di cui ci stai parlando a suo figlio piuttosto che a un bambino?
Credo principalmente che la difficoltà sia legata al cercare e trovare le parole giuste, perché molte volte le difficoltà, le caratteristiche particolari sono viste come diversità, termine che a me non piace, e il diverso è difficile, come è stato difficile negli anni includere, mi viene da dire, le donne, molti anni fa, persone che vengono da un altro continente. Trovare le parole giuste per spiegare un dato di fatto molte volte non è semplice, quindi credo che per i genitori, come anche per gli insegnanti, la difficoltà stia nel trovare le parole giuste, perché loro per primi hanno una serie di sovrastrutture e credenze legate proprio alla diversità.
Sono d'accordo e aggiungo semplicemente questo, cioè che anche rispetto alla una delle primissime domande che ti ho fatto, quindi rispetto al tema che tu daresti a questa giornata quest'anno, giustamente tu hai posto il focus sull'argomento, sul tema del lavoro. Penso che le stesse difficoltà che si possono riscontrare nel comunicare, appunto nel far conoscere la disabilità sin da piccoli, poi vengano in qualche modo estremizzate nel momento in cui si pensa o si prova a proporre per un ragazzo o una ragazza con disabilità appunto quello che è un percorso e un inserimento lavorativo. Non so se mi spiego, però ecco, la percezione è proprio quella che in certi casi se ne parli come se fosse una chimera o qualcosa di irraggiungibile o impossibile, mentre invece così impossibile non è, o quantomeno non dovrebbe essere.
Assolutamente, assolutamente. Però, come ho ripetuto a più riprese, credo che il cambiamento avvenga dal basso. Pretendere che un manager d'impresa, non avendo culturalmente una serie di informazioni, possa a cuor leggero inserire in azienda un ragazzo, un giovane adulto con autismo, sia molto molto complicato. Partendo da un'educazione, da un'istruzione sin da molto piccoli, il manager che adesso fa la scuola dell'infanzia, probabilmente tra 30 anni, spero che abbia tutta una serie di conoscenze e competenze diverse. Saranno passati 30 anni e probabilmente avere all'interno del mondo del lavoro delle persone con autismo sarà come avere un qualsiasi dipendente.
Ecco, e visto che a volte il male è negli occhi di chi guarda, proviamo a scrollarcelo di dosso e torniamo ad emozionarci per le cose che sono state scritte. Mi riferisco in particolare al linguaggio metaforico, che tra l'altro è uno dei miei preferiti e che dunque non poteva lasciarmi indifferente. Muro di nebbia, montagne russe, bolla, ma anche arcobaleno, tutti dovremmo saper volare via, diverso e bello, chiave, sono solo alcune delle parole che mi hanno appunto colpito. Per chiudere questa puntata vorrei chiederti che metafora useresti per spiegare l'autismo ad un bambino o una bambina, e forse ancora più difficile perché voglio metterti in difficoltà, come proveresti a spiegare ad un ragazzo o ragazza con disturbo dello spettro, al termine simbolico di questo anno veramente tremendo sotto tutti i punti di vista, quanto è stato forte ad arrivare fin qui e che cosa lo attende in futuro.
Sicuramente una spiegazione universale già di per sé sarebbe sbagliata, non vorrei generalizzare visto che ho demonizzato la generalizzazione fino a un secondo fa. Forse proverei a utilizzare una storia e poi darei una serie di spiegazioni sulla base di ciò che mi rimanda il bambino o mi rimandano i bambini con i quali sto parlando. Me la immaginerei un po' così. Sei in vacanza con i tuoi genitori in Spagna, bellissimo, divertente, piscine, scivoli, grandi bagni. Finché sei con loro non hai problemi. Loro ti capiscono, ovviamente, sei il loro figlio, ti hanno cresciuto, è tutto grandioso. Dopo l'ennesimo tuffo in piscina è l'ora di merenda, hai una gran fame, quindi vai al bar a chiedere un succo e una pizzetta. L'italiano è molto simile allo spagnolo, però il signore del bar proprio non capisce quello che vuoi. Che faresti? Come ti sentiresti? cosa potresti fare per avere quella pizzetta? E da lì partirei con tutta una riflessione, guidando i bambini nella comprensione. Cioè, in realtà non spiego niente, faccio in modo che loro capiscano, che poi è il concetto di educazione, educere, tirar fuori. Utilizzerai quindi delle metafore, dei brevi racconti per spiegare un po' le varie peculiarità, dalle difficoltà comunicative a quelle sociali e comportamenti disfunzionali. Mentre, ancora più difficile per un ragazzo con autismo più grande, quindi anche un livello di comprensione delle complessità differenti, forse utilizzerei quello che mi dice sempre mia nonna. È un anno e mezzo che mi telefona a cadenza abbastanza regolare dicendomi: Adele, la pandemia è peggio della guerra. In guerra perlomeno eravamo tutti insieme, ridevamo tutto il giorno, anche se non c'avevamo niente, ma ridevamo. In quest'ultimo anno c'è stato poco da ridere, c'è stata tanta preoccupazione, paura, angoscia, poche opportunità di imparare dagli altri, ma tante per conoscere meglio se stessi. E conoscere se stessi è una delle cose più fighe del mondo. Penso che gli direi questa cosa qui.
Bella, bellissima, non la sapevo ovviamente, ma mi ha colpito sia la prima ma soprattutto la seconda. Quindi ringraziamo anche tua nonna a questo punto per averti dato lo spunto.
Nonna Neda, mi raccomando.
Dunque, con questa riflessione finale non mi resta che ringraziarti, Adele, per il tuo solito contributo.
Grazie a te, Jacopo. Grazie a tutte le persone che hanno partecipato a questo progetto, che in realtà mi piacerebbe che potesse andare avanti nel tempo, perché magari con le informazioni, con la chiacchierata che abbiamo fatto, con le informazioni che possono ricevere dall'aver ascoltato il nostro podcast, potrebbero pian piano, di una virgola, cambiare un po' la prospettiva e l'immagine che hanno, e quindi magari tra qualche mese la parola che sceglieranno sarà differente.
E aggiungo un pezzettino piccolissimo, però secondo me è giusto che te lo faccia presente: siamo stati fortissimi a non aver mai nominato il Covid per tutta la puntata. Questa è già una mezza vittoria. Abbiamo fatto riferimento al periodo ma non l'abbiamo detto, quindi questa è stata un'ottima conquista.
Io sto facendo finta che non esista più in questo
esatto,
momento,
almeno all'interno di questa puntata mentre registriamo.
Esatto.
Ringrazio come sempre Roberta per la regia ed il montaggio e ovviamente voi per l'ascolto. Mi permetto di ricordarvi che se voleste dare una spinta ai nostri progetti o anche solo vedere in che cosa consistono, potete visitare la nostra pagina Facebook o andare nel sito GoFundMe cercando appunto Centro Allenamente. Ci sentiamo nella prossima puntata, ciao!
Il capospalla che hai sempre sognato? Un paio di stivali all'ultimo grido? Qualsiasi sia lo stile che cerchi per questo autunno, a MacArthur Glen Barberino Designer Outlet puoi vivere un'esperienza di shopping indimenticabile. Regalati una giornata speciale con le firme che ami fino al 70% in meno. Scopri di più online.